Prova. Buonasera a tutti, iniziamo il consiglio. Appello.
Ermini Marco. Presente. Bruschi Rachele. Ferrini Edoardo. Presente. Monaco Elpidio. Presente. Dini Giampiero. Presente. Giorni Edi. Presente. Zaffarani Chiara Veronica. Presente. Civile Andrea. Presente. Carnesciali Riccardo. Belardini Antonio, Anselmi Enrico, sono tutti presenti, possiamo cominciare.
Bene, grazie segretario, siamo tutti presenti. E, primo punto all'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni. Da parte mia voglio comunicare al Consiglio e quindi rivolgermi al segretario i migliori auguri per aver superato ieri il livello diciamo di carriera dei segretari, ha fatto l'esame, quindi gli auguriamo, facciamo complimenti, ovviamente gli auguriamo una carriera proficua, ricordandosi sempre di Castiglioni, e quindi non pensiamo a abbandonare il nostro comune. Vice Sindaco, volevi dire qualcosa?
Volevo informare il Consiglio della nostra esperienza con i ragazzi di terza media a Bruxelles, al Parlamento Europeo. Il consigliere Dini era così curioso e quindi faccio giusto due parole. Siamo andati con la terza classe media insieme alla professoressa Cannavò e a due rappresentanti dei genitori a Bruxelles a visitare il Parlamento Europeo, 4 giorni. In realtà la visita era dedicata a sensibilizzare sui valori dell'Unione Europea i ragazzi di terza media, quindi attraverso dei canali istituzionali tenuti dal sindaco abbiamo visitato gli uffici della regione Toscana, abbiamo visitato l'Experience Europe, un museo multimediale sulla Commissione europea, e poi il giorno 21 avevamo degli appuntamenti all'interno proprio del Parlamento alla Spinelli. Abbiamo incontrato 3 europarlamentari, l'onorevole De Meo, l'onorevole Torselli e l'onorevole Nardella mentre passava, diciamo così, che hanno parlato con i ragazzi, hanno spiegato quali sono le funzioni del Parlamento, soprattutto a livello legislativo, seppur non ha potere legislativo l'Unione Europea, comunque adotta delle direttive. Hanno parlato gli onorevoli con i ragazzi, gli hanno fatto simulare anche l'adozione di una direttiva. I ragazzi hanno scelto un argomento che è chiedere alla Gran Bretagna di riaprire la possibilità per gli studenti delle altre nazionalità europee di tornare a studiare l'inglese con progetto Erasmus Plus in Gran Bretagna, e quindi ci sono state delle discussioni tra il commissario proponente la direttiva, il ministro italiano che appoggiava il commissario proponente la direttiva, e poi vari emendamenti fatti dagli onorevoli. Quindi è stato veramente una cosa divertente e penso che sia stato anche un buon approccio perché i ragazzi capiscano anche le procedure parlamentari europee. Abbiamo visitato il centro di Bruxelles, abbiamo visitato gli uffici della regione Toscana, questo è stato molto interessante per i ragazzi, perché hanno parlato con borsisti e con tirocinanti che lavorano per 3 o 6 mesi all'interno degli uffici della regione Toscana Bruxelles, e quindi i ragazzi, seppur magari un'età non così vicina alla laurea, all'università o al post laurea, però hanno capito che la prospettiva del futuro era questo che volevamo anche trasmettere ai nostri ragazzi, che c'è una prospettiva di futuro che non è fermo qui alle prospettive che gli dà una singola nazione, ma che ci sono possibilità per un loro futuro lavorativo e da studenti soprattutto all'interno delle istituzioni europee. Tutto questo vi verrà riportato in un consiglio comunale aperto che dobbiamo fissare però entro il 30, mi sembra, il 31 maggio, proprio perché abbiamo partecipato al bando della regione Toscana, la giornata dell'Europa come anno scorso, che siamo arrivati quarti all'interno della regione Toscana come progetto, e la regione ci ha erogato, mi sembra, 1.350 euro. Stiamo strutturando questo consiglio comunale aperto, dove i ragazzi riporteranno ai cittadini, alle famiglie, ai consiglieri, al consiglio comunale la loro esperienza, e poi organizzeremo con questi fondi un evento, insomma, in quel contesto. Quindi è stata un'esperienza molto bella, si spera che anche d'accordo con la dirigente scolastica che questo programma venga riportato nel biennio della nostra scuola media, quindi seconda e terza con conclusione di altre visite all'interno dell'Unione Europea e chiaramente entrando nel programma didattico poi se ne occuperà la scuola dal prossimo anno, vediamo un po' come strutturarlo e facendo in modo che partecipando a questo percorso che dovrebbe rendere la nostra scuola secondaria di primo grado ambasciatrice EPAS, che è un, se ne è occupato anche il consigliere civile, che è un riconoscimento che non solo fa bene ai ragazzi e alla scuola in sé, ma fregia questa amministrazione di aver portato comunque un quid pluris all'interno del panorama scolastico che può anche incentivare nuclei familiari di comuni esterni a scegliere la nostra scuola piuttosto che altre, visto ormai noto il calo demografico che può mettere tutti gli anni a rischio le sezioni delle prime classi dei vari ordini scolastici. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, se non ci sono altre comunicazioni passiamo al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione 2025. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore Ferrini.
Buonasera. Allora, rendiconto consuntivo 2025. Dobbiamo deliberare entro il 30 aprile, oggi siamo in perfetto orario. I primi adempimenti dunque per l'approvazione riguardano il riaccertamento dei residui che è stato fatto con la giunta municipale il 30 marzo, l'approvazione dei conti giudiziali è stato fatto anche questa con la giunta del 13 aprile e l'approvazione dello schema di rendiconto fatto con la giunta del 13 aprile sempre. Il nostro ente non è in dissesto, non ci sono irregolarità contabili, la tabella dei parametri dell'ente strutturalmente deficitario a tutti no, cioè tutti i campi regolari, è tutto regolare. Il rendiconto dunque si compone del conto di bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale. Poi ci sono vari allegati, vari documenti che servono a comprendere meglio il risultato di amministrazione. Il dato di amministrazione può essere, viene così calcolato, ora io non dico numeri, si parte dal fondo di cassa al 1 gennaio di 608.000 euro, poi si aggiungono le riscossioni di tutto il 2025, si tolgono i pagamenti, poi si aggiungono i residui rimasti in vita fatti con il riaccertamento, i residui attivi, si tolgono i residui passivi, si tolgono poi il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale e andiamo a un avanzo di amministrazione, a un risultato di amministrazione di 456.000 euro, che è così composto da una parte accantonata, da una parte vincolata, da una parte destinata agli investimenti e da una parte disponibile. Nella parte accantonata, che ammonta a 151.000 euro, abbiamo il fondo crediti dubbia esigibilità. Questo fondo, dunque, diciamo che rispetto al 2024 è leggermente aumentato, però insomma, se si considera il 2019, che siamo partiti con 170.000 euro, ancora 86.000 euro del 2025 mi sembra un buon risultato. Poi c'è il fondo contenzioso di 10.000 euro, così messi da parte per eventuali accantonati per un eventuale bisogno. Poi c'è un fondo nuovo istituito con la legge di bilancio 2025, è un nuovo accantonamento per obiettivi europei e serve per il contenimento della spesa a livello di tutti gli enti a livello europeo di 5.627 euro. Poi ci sono altri accantonamenti che è un fondo incremento contrattuali dove ci sono stati messi 50.000 euro che sono già stati utilizzati per 31 in occasione del rinnovo del contratto dei dipendenti, fu fatta una variazione e quindi utilizzati appunto 31.000 euro. e quindi ne rimangono 18-19 su questa parte di accantonamenti. Poi c'è la parte vincolata di 224.000 euro. Qui fanno parte gli oneri di urbanizzazione per 35.000 euro, che sono soldi che possono essere spesi per fare appunto investimenti di capitale. Poi ci sono 185.000 euro che sono vincoli derivanti da un incremento per gli asili nido di 23.000 euro. C'è sempre da qualche anno un'attenzione particolare al sociale e in tutti i campi che riguardano il sociale, però anche l'asilo, anche gli asili nido, e ci sono appunto questi 23.000 euro. Poi abbiamo un importo di 72.000 euro, la transizione digitale, via via sono soldi che abbiamo preso dal PNR, ogni tanto spendiamo qualcosa, ci sono rimaste 72.000 euro. Poi c'è un efficientamento energetico di 77.000 euro, che questo ancora dobbiamo approfondire bene questo importo. Poi ci sono, si tramandano ormai da qualche anno dei vincoli derivanti da vecchi mutui di 3.574 euro. Poi c'è la parte destinata agli investimenti, che sono 53.000 euro e possiamo utilizzare. La parte disponibile 26.000 euro, e questo appunto è l'avanzo libero. E possiamo dire le entrate più importanti, le entrate correnti, che c'è l'IMU, l'IRPEF, che sono in linea proprio con quanto avevamo previsto nel bilancio di previsione. Poi c'è un fondo perequativo di 271.000 euro. Poi ci sono i trasferimenti correnti che sono somme che arrivano dal Ministero, in particolare da bandi, dallo SPRAR. Poi ci sono entrate extratributarie dove vengono messe gli incassi che vengono fatti appunto anche per la mensa, per i trasporti, e c'entrano in questo valore, fanno parte anche le partecipate Coingas, Nuove Acque, CSAI. Quest'anno c'è stato un importante importo di 170.000 euro. Poi abbiamo le entrate in conto capitale, che sono gli investimenti fatti da bandi, soldi che arrivano dal Ministero, dalla Regione, e gli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione che nel 2024 ammontano a 70.000 euro. Poi le uscite, le più importanti, le uscite correnti, le spese correnti, la spesa più importante è quella del personale. La spesa del personale, siamo sempre in linea con la media degli anni 2011-2013 di 648.000 euro, siamo al di sotto, quindi siamo in linea. Questo calcolo viene fatto con la media delle entrate degli ultimi 3 anni al netto del fondo crediti dubbi e esigibilità, e ammonta al 25,77%, la soglia massima è del 27,60%, quindi abbiamo un margine di quasi 2 punti. Poi le spese di rappresentanza, che è un valore piccolo, un importo piccolo, di solito riguardano le corone e i fiori che vengono fatti in occasione delle festività particolari come 4 novembre, il 25 aprile, il 2 giugno, e poi quest'anno sono stati fatti anche degli stemmi, il nostro logo, per dare a persone che vengono magari in ricorrenze particolari. Queste spese di rappresentanza, nonostante l'importo sia piccolo, c'è molta attenzione, infatti è un tabulato allegato al bilancio, e deve essere poi inviato alla Corte dei Conti per un controllo. Poi abbiamo tutta la telefonia con 8.000 euro, che più o meno è rimasta come anno, l'energia elettrica è leggermente aumentata, siamo a 86.000 euro, l'acqua 7.000 euro, il gas 25.000 euro, trasporto scolastico 63, la mensa 79, lo SPRAR, la Tari tutte cifre importanti. Poi importante anche quello che riguarda il sociale extra SPRAR, insomma. Poi ci sono le spese in conto capitale che riguardano tutto i beni immobili, la manutenzione, le ricostruzioni. E poi ancora del bilancio possiamo dire che riguarda la tempestività dei pagamenti, siamo in linea, il tempo medio di pagamento nostro per le fatture che di solito vengono inviate al comune per l'incasso a 30-60 giorni, il nostro tempo medio è di 18 giorni e 53. Il nostro indebitamento attualmente è di 594.000 euro che sono dovuto ai mutui in essere, 594.000 euro, e riguarda i primi tre titoli delle entrate e praticamente in percentuale raggiunge lo 0,82. Siamo in linea perché abbiamo un margine fino al 10%. Avevamo fatto un mutuo per la ristrutturazione delle vecchie scuole del piazzone di 450.000 euro, ma quello ancora non c'è compreso perché è un mutuo flessibile, ha un periodo di preammortamento e quindi andrà a far parte dell'indebitamento quando comincerà appunto andare in ammortamento. E come sempre ci sono i pareri favorevoli del responsabile finanziario, del revisore dei conti, e si propone per la delibera.
Grazie Assessore per la spiegazione precisa. Ci sono interventi? Mettiamo in approvazione il punto numero 2 scritto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione 2025. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Il bilancio è approvato. Al punto numero 3 abbiamo la prima variazione di bilancio per quanto riguarda 2026-2028. Dal pubblico mi dicono la seconda variazione di bilancio, quindi 2026-28. Per la presentazione passo la parola sempre all'assessore al bilancio Ferrini.
Allora, la variazione al bilancio preventivo che è stato approvato il 29-12 con la delibera del Consiglio numero 57. E appunto prima abbiamo approvato il rendiconto, e il rendiconto con un avanzo di 456.000 euro, e oggi possiamo cominciare a fare delle variazioni. La variazione di oggi totale per un importo di 114.000 euro. Allora, abbiamo deciso di utilizzare la quota di 28.000 euro da ordine di urbanizzazione per un progetto di investimento alla scuola dell'infanzia, un progetto da 35.000 euro che serve per una pompa di calore. I 7.000 euro che mancano vengono da un finanziamento fatto da Estra in occasione nel 2024, però ripartito in tre anni, e quindi si arriva a 35.000 euro. Poi vengono applicati, ad esempio, dall'avanzo vincolato 20.431 euro, vengono utilizzati in questo modo. 2.554 euro sono ristori relativi al 2022 che devono essere restituiti al Ministero. 6.776 verranno utilizzati, è un fondo ministeriale e verrà utilizzato per il finanziamento dei centri estivi. 11.100 euro è un vincolo a trasferimenti sempre da PNRR per il finanziamento di servizi informatici, acquisto dispositivi informatici e poi, guardiamo questi 5.000 e 6.000 erano... Scusate, ormai 6.100 euro erano appunto dispositivi informatici hardware e 5.000 altri servizi, le schede SIM. E poi ancora c'è di applicare sempre una quota di avanzo destinato di 35.000 euro destinato agli investimenti per che andranno a finanziare l'unione, destinata all'Unione dei Comuni del Prato Magno, per un progetto che è stato fatto dai tre comuni dell'Unione, un progetto dove è stato già vinto il bando di 350.000 euro. Praticamente questi 35.000 euro sono la nostra quota parte, poi verranno ripresi e la nostra parte verrà utilizzata per riparare, insomma, per rimettere a ripristino la frana che c'è lì, che era venuta a gelo prima del depuratore. Era venuta una frana, è stata riparata, ma insomma non era stato tutto completamente finito. Poi abbiamo maggiori entrate, una maggiore entrata di 4.865 del Fondo delle Politiche Sociali, e anche questo servirà per l'educativa domiciliare, minori, integrazione, ore di sostegno scolastico. Altra maggiore entrata di 1.350 euro, che è un contributo della Regione Toscana per la giornata dell'Europa, anche questa sarà destinata all'evento istituzionale che verrà fatto più avanti al prossimo consiglio comunale. Una maggiore entrata poi di 3.800 euro, che è la cifra preventivata da incassare dalle famiglie per i censi estivi. C'è ancora una maggiore entrata di 20.000 euro, sempre per il miglioramento per recupero e evasione fiscale di IMU in base al trend di riscossioni, e questi 20.000 euro vengono così suddivisi. 1.100 euro contributi associazioni per il settore sport e turismo, 1.020 euro contributi all'Istituto Vasari per progetti scolastici, 2.500 euro la manutenzione ordinaria del verde pubblico, 3.000 euro per l'ufficio ambiente, 2.000 euro acquisto beni per la viabilità, 2.000 euro manutenzione per il cimitero, 2.500 euro trasferimento a favore dei comuni del Prato Magno per interventi di manutenzione ordinaria, poi 1.525 euro per le assicurazioni, 2.000 euro spese per utenze edifici scolastici, 1.425 euro è la quota, diciamo, del comune per i centri estivi, 930 euro sono spese e rimborsi per missioni, organi istituzionali e carburanti. Poi vengono fatte anche delle variazioni compensative tra vari capitoli. In particolare nel sociale c'è una variazione compensativa per il 2025 di 4.400 euro, sempre per anziani, famiglie, e per l'esercizio 2025, cioè 26 e 27, di 10.000 euro. Poi ancora sempre variazioni compensative da oneri di urbanizzazione di 5.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade. Anche con questa variazione rimangono sempre gli equilibri, viene assicurato un risultato di competenza non negativo e il parere favorevole del responsabile finanziario e del revisore dei conti. Ho finito.
Grazie assessore. Apriamo la discussione, ci sono interventi, il vice sindaco.
Specifico un po' le variazioni per quanto riguarda il settore sociale soprattutto. L'assessore parlava di contributi all'Istituto Vasari, dopo adotteremo in giunta un contributo che riguarda un progetto L2, cioè ore di insegnamento della lingua italiana a bambini stranieri frequentanti le nostre scuole. Abbiamo dovuto integrare il capitolo di integrazione al sostegno e educativa domiciliare, perché abbiamo ormai, penso che il Consiglio lo sappia, ne avevamo già portato a conoscenza, di due nuclei familiari in carico al Tribunale che hanno un progetto, un programma di ore di educativa domiciliare obbligatoria, per cui il Comune quelle le deve coprire, e quindi di conseguenza, per non diminuire le ore o i servizi resi alle famiglie che ormai sono anni che ne usufruiscono, abbiamo dovuto aumentare il capitolo di spesa. Per quanto riguarda poi il Fondo Nazionale per le Politiche Familiari, da cui sono stati attinti dei contributi per poter tenere, insomma, organizzare i nostri centri estivi come tutti gli anni, già ve lo anticipiamo, la fascia di età sarà 3-6 anni e verrà fatto il mese di luglio. Poi la prossima settimana adotteremo in giunta il progetto, insomma la struttura di per sé del centro estivo. In questa parte di fondi erogati dal Ministero c'era un vincolo di investimento per la formazione, per la costituzione di una commissione psicopedagogica a cui noi abbiamo già dato l'incarico, perché oltretutto è obbligatorio, e comunque all'interno della conferenza zonale sociale istruzione eravamo l'unico comune ancora a non averla, quindi abbiamo dato l'incarico, e questa ci servirà anche per l'eventuale apertura di nido che abbiamo in progetto nell'anno scolastico, speriamo 26-27-28. Quindi queste sono poi le entrate, di conseguenza le uscite, c'è la decisione di investirle in questo modo.
Grazie al Vice Sindaco. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la delibera scritta al punto numero 3, variazione di bilancio 2026-2028. Favorevoli? Unanime. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4, iscritto all'ordine del giorno. Presa d'atto del piano di riparto della CSA SPA in liquidazione deliberata dall'Assemblea dei Soci in data 9 dicembre 2025 e conseguente acquisizione al patrimonio comunale di porzione dell'immobile denominato Leopoldina, sito in Montevarchi. Come sapete bene, la rivediamo in tutte le approvazioni del bilancio e anche a fine anno nella ricognizione delle partecipate dell'ente, il Comune di Castiglionfibocchi era, diciamo, socio di CSA SPA in liquidazione per il 9,29% di quote. La società, come dico, in liquidazione, messa, diciamo, in liquidazione, approvata il piano di liquidazione dal Comune di Castiglionfibocchi il 31 luglio del 2014, approvata quindi la liquidazione dall'Assemblea della CSA a settembre del 2014, quindi iscritta come società in liquidazione, appunto, è iniziato il percorso di liquidazione dal 2014. Dopo vari anni e seguiti problemi, siamo giunti tra soci a dichiarare e a pretendere la chiusura definitiva e la liquidazione totale. C'era un ostacolo principale, che era quello di una Leopoldina e di alcuni terreni, e quindi con l'assemblea della società dell'8 ottobre 2025, l'assemblea ordinaria di CSA SPA in liquidazione ha definito le modalità di assegnazione dei beni ai soci per la chiusura della procedura di liquidazione, individuando come unica strada possibile per quindi giungere alla chiusura definitiva per chiudere la procedura di liquidazione l'assegnazione pro quota ai soci dell'immobile denominato Leopoldina, di proprietà di CSA SPA, così come indicato nel parere dello studio legale che trovate allegato Capecchi e Associati di Firenze. è stata una decisione un po' discussa, però diciamo avallata anche da un parere legale, e quindi abbiamo deciso di dividere quota parte la Leopoldina in base alle quote dei soci. Abbiamo individuato come capofila il comune di Montevarchi, che farà da capofila, ma soprattutto nella stessa delibera abbiamo approvato e deliberato quindi il fatto che i soci che possedevano e che soci di CSA sotto l'1%, che detenevano le quote sotto l'1%, non avrebbero preso a quota parte della Leopoldina, ma riceveranno una indennità di 7.000 euro complessivi da dividere fra tutti i soci, per poter andare a dividere quindi le quote di questa Leopoldina solo tra i 5 soci che detengono la maggioranza delle quote, che sono 4 comuni: Terranova Bracciolini, Montevarchi, Castiglion Fibocchi e San Giovanni Valdarno, e ovviamente il socio di maggioranza, che è IREN Ambiente Toscana. Quindi la famosa Leopoldina che noi oggi andiamo a inserire dentro ai nostri beni, quota parte, che dal 9,29% di società che detenevamo, suddividendo anche la quota dei comuni che non andranno a suddividersi la quota parte, andiamo a raggiungere il 9,6% di quote della famosa Leopoldina. C'è stata una valutazione ovviamente che è allegata, la Leopoldina è quantificata e da una perizia è valutata a circa 200.000 euro, che è stata quindi suddivisa, come ho detto, in questi 5 comuni. Nella delibera del 9/12/2025, quindi dell'assemblea ordinaria, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto che vi ho appena spiegato. Questa delibera è fondamentale approvarla, perché andremo il 13 maggio 2026 dal notaio, tutti i 4 comuni più il socio privato, e andremo a stipulare il contratto per prendersi in carico ciascuno la sua propria quota di Leopoldina. Attualmente è una Leopoldina in condizioni non buone, attualmente c'è un contratto di comodato con Sei Toscana e viene usata come deposito appunto da Sei Toscana, e Sei Toscana si è fatta carico in questi anni e continuerà fino al momento che i 5 proprietari decideranno cosa farne e troveranno una sistemazione definitiva. Sei Toscana continuerà a usarla come deposito, in cambio continuerà la manutenzione ordinaria al taglio dell'erba e a mantenere la cartellonistica di divieto d'accesso soprattutto e di pericolo. Quindi con questa delibera andiamo a incaricare, diciamo, il Comune a prendere atto del riparto della liquidazione della società CSA SPA in liquidazione, di approvare in forza del suddetto piano l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Castiglion Fibocchi della nostra quota parte. Al punto 2 del deliberato c'è un refuso, c'è scritto Montevarchi, ma in realtà è l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Castiglion Fibocchi, ovviamente, di dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione di uno schema di protocollo d'intesa tra i soci, quindi tra noi 5 assegnatari pro quota degli immobili di proprietà di CSA SPA in liquidazione, atto a regolare la futura gestione dell'immobile nella fase post liquidazione, perché comunque ci sarà da prendere determinate decisioni e fare degli interventi, e infine di individuare, come ho detto, nel comune di Montevarchi il capofila che dovrà gestire tutto la post liquidazione inerente alla Leopoldina. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno. Presa d'atto del piano di riparto della CSA SPA liquidazione deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 9 dicembre 2025 e conseguente acquisizione al patrimonio comunale di porzione dell'immobile denominato Leopoldina sito in Montevarchi. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Stessa votazione. Unanime. La delibera è approvata. siamo proprietari del 9,6% di un rudere. Bene, molto bene. Sì.
Come?
Bisogna approvare la modifica? No, la correzione? Ok. Se non ci sono interventi, il consiglio è terminato. E ora facciamo la giunta. Grazie.